Sto così a braccia larghe perché no, ma caro Stefano Impallomeni, qui c'è un assedio in questo momento.
Bene, bene.
Una raffica contro Garcia clamorosa.
Ma non sono d'accordo.
Ti
dai,
scrivono
su,
Impallomeni caro, recuperare dopo... contro il Genoa. Senti che scrive questo ascoltatore che è in preda alla difficoltà e magari ne parliamo. Recuperare
dopo quattro
contro...
giornate, ma dai, un po' di pazienza.
Vabbè, però,
si deve ambientare.
Lo so, però dobbiamo capire lo stato d'animo di un tifoso che dice: no, Impallomeni caro, recuperare contro il Genoa è una fregatura. Garcia ha solo guadagnato tempo prima dell'esonero, se ne deve andare. Dov'è il mio Napoli? Scrive,
non lo so,
capito, è preoccupatissimo.
Andiamolo a cercare.
Il nostro,
però, dai, non era facile.
Qualcuno dice: chiamate Conte.
Conte.
Ragazzi, qui vedi si è aperta già una roba. Vabbè, vediamo un attimo, ne parliamo. Però qui c'è Garcia è l'obiettivo. Garcia e Pioli sono adesso i due. Capito? Però ci sta in questo momento.
Mazzanetti che.
Zanetti dell'Empoli che sembra più de fuori che dentro. Adesso...
Torna a Aurelione, dai.
Aspetta
Andrea Azzoli.
Ci dice tutto, così lo andiamo subito a salutare. Componiamo la squadra poi con loro partiremo con un po' di analisi. Raimondo De Magistris, tutto mercato web.
Ciao, Raimondo.
Buon pomeriggio, ben trovato subito.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio. Sì, ore conclusive per Paolo Zanetti all'Empoli, perché stamattina corsi a Cardi in riunione hanno deciso di fatto che l'Empoli cambierà allenatore e quindi adesso si stanno valutando vari candidati. Corsi che è sempre preferisce sempre tornare sui suoi nomi. In questo momento ha in Aurelio Andreazzoli una candidatura forte, ma ci sono anche altri nomi, però ad oggi la certezza è che di fatto dopo 4 partite, 0 vittorie, 4 sconfitte, 0 gol segnati, 12 subiti, soprattutto il 7-0 di ieri all'Olimpico, finisce l'avventura Empoli di Zanetti.
Quindi diciamo così, nelle prossime ore si conoscerà il sostituto, Raimondo?
Esatto.
E secondo te? Chi potrebbe
essere? Ti dico la verità, non hanno idee molto chiare, nel senso che in questo momento c'è un ventaglio di nomi, c'è appunto Andreazzoli, sarebbe l'Andreazzoli Ter alla guida dell'Empoli, c'è Davide Nicola, un altro profilo che piace, ad Accardi piace anche Leonardo Semplici, insomma si stanno valutando diversi nomi, non c'è ancora convergenza su un solo nome, anche se poi sappiamo che ad Empoli, come praticamente ovunque, l'allenatore lo sceglie il presidente. Quindi poi sarà Fabrizio Corsi a mettere un punto a questa situazione, però in questo momento non è stato ancora scelto l'allenatore. Di fatto dalla riunione di stamattina è emerso solo che la volontà della società è quella di cambiare.
Volontà di cambiare, quindi siamo in attesa di conoscere poi quale sarà, no? Il nome del sostituto di Zanetti in casa Empoli. Vado a dare anche il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele,
ciao,
ben
Daniele.
Trovato.
Dai ragazzi, ben ritrovati a voi, un piacere sentirvi.
Anche il nostro,
ho sbagliato tutto io Daniele, un disastro, mi sono consegnato umilmente. Mi piace umiliarmi. Non lo fanno in tanti, Daniele
bravo.
Lo sa.
Però Daniele ha detto una cosa giusta, i pronostici li sbaglia chi li fa.
No, ma io non ho fatto un'analisi tutta molto raffinata, ma
invece niente. Pensa che c'era Vittorio da Napoli che dopo la tua analisi sul derby
ho visto sta piolata e però, capito? No, io questi 4 minuti non l'ho visti. Non mi sono persi, stavo al bagno.
Dammi un solo minuto, ne voleva 4 invece.
Questi 4 minuti di approccio 5. Non l'ho visto.
No,
però
io mi ricordo una cosa e vado a presentare anche l'ultimo che si unisce a noi. C'era Vittorio? Che aveva detto, il nostro ascoltatore, venerdì, mi ricordo quando tu avevi fatto l'analisi del derby, scrisse che bellissima analisi da far sentire e risentire.
Io adesso ho perso un po' di credibilità, però io sono umile e devo ritornare brillante.
Non esagerare adesso. Massimo Bonanni, buon pomeriggio Massimone.
Grande Massimo, perché non diamo la panchina a Bonanni dell'Empoli? No, sempre
Massimo,
i soliti nomi. Ma Giampaolo c'è ancora? Giampaolo come
ce ne hanno troppi dei problemi, ci vado pure io, diventa un problemone proprio.
Ma io ti darei fiducia Massimo.
Non lavorare i professionisti, io mi diverto qua con voi.
Massimo, allora facciamo così, visto che è lunedì, Raimondo non lo sa perché oggi lo abbiamo catapultato dentro, ci ha dato subito la notizia della situazione di Zanetti in casa Empoli. Partiamo con i nostri 20 secondi, a chi li volete dedicare, 20 secondi a disposizione nella puntata del lunedì, dopo insomma tante partite, la giornata non si è conclusa, si conclude questa sera, ma c'è tanto, già tanto per fare i nostri verdetti o le nostre considerazioni. Partiamo con i 20 secondi, stavolta parto con Massimo Bonanni. Vai Massimo.
Allora, i miei 20 secondi oggi vanno a Eusebio Di Francesco e al suo Frosinone, perché ieri ho visto la partita e obiettivamente il secondo tempo che ho visto è di una squadra che sa assolutamente quello che vuole, e quindi sono contento, perché ripeto, al di là della stima che c'è nell'allenatore, c'è anche affetto per quella che è la persona, quindi sono molto molto contento per quello che ha fatto ieri e per quello che sta facendo insieme alla squadra.
Bene, 20 secondi di Stefano in Pallomania, a te Stefano.
Io li dedico all'armeno Mkhitaryan.
Mamma mia.
Giocatore straordinario, ideale, poche parole, tanti fatti, privo di ogni forma di protagonismo. Complimenti a lui e all'Inter, che sta governando meritatamente il campionato.
Bene, questi sono i tuoi 20 secondi dedicati a Mkhitaryan. Vado da Daniele Garbo. Daniele Garbo, i tuoi 20 secondi di questa quarta giornata.
Dusan Vlahovic, 4 gol in 4 partite, alla faccia di chi lo voleva scambiare con Lukaku, uno scienziato quello che aveva questa idea, francamente non l'ho mai capita, 7 anni in meno, un grande centravanti che può segnare 20 gol in un campionato, non capisco perché volessero scambiarlo. Complimenti a lui e complimenti anche a chi voleva Lukaku al posto suo.
Bene, bene, adesso vado da Raimondo De Magistris, gli abbiamo dato un po' di secondi di tempo per così entrare dentro questa nostra rubrica. Raimondo.
Sì, Marco, io provo a coniugare sempre in chiave calciomercato e quindi faccio i complimenti a Marotta e Ausilio, perché l'Inter è uscita dall'ultima finestra di calciomercato con un attivo di circa 30 milioni di euro, tra acquisti e cessioni, ma soprattutto è uscita con una rosa, secondo me, più forte rispetto a quella che lo scorso anno è arrivata in finale di Champions, e in cui non abbiamo ancora visto l'acquisto più costoso, che è Pavard, che in questo momento è in panchina perché lì dietro Darmian Bastoni e Acerbi stanno facendo benissimo, ma l'abbiamo vista anche nelle riserve, Frattesi, Carlos Augusto, Arnautovic, come sono entrati in partita. Insomma, questo è un Inter che quest'anno ha molte più risorse rispetto alla scorsa estate, rispetto allo scorso anno, dopo un'estate in cui ha incassato molto di più rispetto a quanto ha investito.
Bene, abbiamo terminato questo giro, un po' di spunti da dappertutto ci sono. Allora facciamo una cosa, visto che abbiamo fatto un po' gli elogi dell'Inter, no, con il giocatore, io mi permetto di aggiungere Thuram, mi permettete di aggiungere, ha fatto una
grandissima
grande
partita vero,
di
vero,
applicazione,
vero.
Un ragazzo che gioca per la squadra e
cresce di partita,
partita in partita. Visto che Raimondo ha sottolineato gli acquisti, tu hai sottolineato Mkhitaryan, io metto proprio tra gli acquisti Thuram, che tra l'altro è l'unico di movimento che va in campo in questo momento dall'inizio.
D'accordo.
E sta crescendo sempre di più. Però visto che abbiamo un po' tutti più o meno, no, inquadrato l'Inter, mi viene da dire, dopo quest'ultima giornata, è un derby d'Italia questo campionato, è colorato di derby d'Italia, quindi tra Inter e Juve, secondo voi? Sparto da te, Stefano,
è ancora presto
ci sono dei segnali?
È ancora presto, però mi ha sorpreso Pioli a fine partita, ha parlato di 4 minuti d'approccio, ha detto noi non dobbiamo chiedere scusa, non l'abbiamo fatto apposta e ci mancherebbe altro a perdere un derby per 5-1. Mi ricordo uno schiaffone che prese Capello quando era all'epoca al Milan e chiese scusa al dottor Berlusconi al Milan e i tifosi del Milan, se ne andò. Per carità, sono punti di vista, io non biasimo il comportamento di Pioli, però insomma mi ha sorpreso un po'. Cerco di rattoppare insomma la mia analisi prepartita dicendo che avevamo parlato però di un centrocampo che era un test anche per l'Inter, insomma l'Inter l'ha superato a pieni voti perché Loftus-Cheek, Reinders ha praticamente depotenziato quello che poteva essere la forza del Milan, e poi Pulisic e Leao non l'hanno mai presa. Ed ecco lì, in uscita, l'Inter li ha devastati. E complimenti.
Recuperavano il pallone velocemente e ripartivano.
Si è interrotto, io si è inceppato. Cioè, voglio dire, io mi aspettavo molto, ma da Loftus-Cheek, da Reinders, da Pulisic non si sono visti.
Massimo Bonanni, vengo da te. Tu che ne pensi? Si colora un po' di derby d'Italia, cioè assume un po' queste sembianze il campionato oppure no?
Ma guarda, io credo che l'Inter sia favorita, parta un gradino sopra tutti, cioè secondo me l'Inter è negli 11, ma non solo negli 11. Cioè, la Juventus ha la fortuna di non avere le coppe, ma l'Inter ha la fortuna e la bravura di avere due squadre che possono giocare in entrambe le competizioni, quindi io credo che l'Inter sia la stragrande favorita di questo campionato, non solo per quello che sta facendo vedere, ma perché a mio modesto parere sin dall'inizio l'ho sempre reputata forte. Poi piano piano le cose insomma stanno andando e stanno andando benissimo, hanno preso ancora di più consapevolezza dei propri mezzi e insomma sono d'accordo con quello che era stato detto, nel senso che Pavard, che è l'acquisto più costoso, ancora è fuori ed è uno dei giocatori comunque che nazionale francese è un giocatore importantissimo è vero, chiunque, quindi
Impressionante questa cosa. Raimondo, che ne pensi? Dobbiamo, cioè, è troppo presto o c'è un segnale che ci porta in questa direzione? Una sfida tra queste due squadre con l'Inter più avanti in questo momento.
Ma secondo me c'è qualche segnale. Se prendiamo l'ultima classifica, insomma Napoli primo, Lazio seconda, era una classifica un po' anomala. Ecco, quest'anno secondo me si torna di nuovo fuori da quell'anomalia, perché nel Napoli, nella Lazio hanno fin qui dimostrato, certo sono passate solo 4 giornate, ma insomma il divario sembra molto ampio rispetto alle prime, all'Inter e alla Juve, ma poi dobbiamo anche metterci il Milan, perché poi è sconfitto male nel derby, però il Milan ha vinto le prime tre e c'è da capire anche come reagirà il Milan a questo schiaffo, che è pesantissimo, ma resta uno schiaffo. Cioè, se oggi confrontiamo la situazione del Milan con quella del Napoli, con quella della Lazio, secondo me queste ultime due sono più preoccupanti per tutto l'avvio di stagione. E quindi si torna alla normalità, secondo me, con Inter, Juventus e Milan, che in questo momento con posizioni diverse, perché sono d'accordo, per me l'Inter è la più forte, per completezza della rosa, per consapevolezza. Quella finale di Champions anche mentalmente all'Inter ha dato qualcosa in più, la vedi in campo. È
anche a Inzaghi secondo me ha dato tanto.
Esatto, dimostra la sua forza e quindi parte un passo avanti rispetto alle altre. Poi però ci sono Juve e Milan e poi tutte le altre squadre.
Daniele, tu hai citato prima Chiesa Vlahovic, che Vlahovic tra l'altro ieri era sabato era satanato. La faccia di Vlahovic in questo momento io la prendo proprio come foto della Juventus. Mi sembra proprio uno in questo momento c'ha una voglia proprio di spaccare tutto.
Della tigre. Ma consentimi Marco di fare una piccola digressione, perché vai. Me l'ha dato il destro Stefano ricordando un episodio e vi svelo un piccolo retroscena. Quella famosa sconfitta del Milan qui all'Olimpico contro la Roma di Zeman 5-0.
Tu
credo.
C'eri, ecco.
Io c'ero e dovevo fare il servizio, non ricordo se per pressing o per controcampo, e mi arrivò una telefonata dal mio direttore, mi disse: il presidente si raccomanda di non usare battute, di non fare gli spiritosi, perché è fuori della grazia di Dio.
Ecco.
E quindi, dovendo fare il servizio, ero un po' preoccupato. Arriva Capello nella zona interviste, dice: non facemi domande, rilascio solo una dichiarazione, e dice esattamente quello che ho detto Stefano: chiedo scusa al presidente e ai nostri tifosi, mi vergogno di quello che ho visto. Prendo da parte Fabio, gli dico: Fabio, ti ringrazio perché mi hai risolto il problema. In che senso? Gli ho spiegato la telefonata, gli ho detto: perché tu a questo punto mi hai dato l'apertura del servizio, io ho aperto il servizio con quella dichiarazione e poi ho fatto solo cronaca, mi hai risolto il problema.
Buon lavoro Garbo.
Buon lavoro Daniele, va bene.
Vengo invece alla tua domanda che riguardava l'eventuale duello Inter e Juventus. Allora, io anch'io credo che l'Inter sia obiettivamente più forte. L'Inter è condannata a vincere perché ha buttato lo scudetto 2 anni fa, l'anno scorso ha subito 12 sconfitte in campionato ingiustificabili, quindi Inzaghi deve per forza vincere questo scudetto. Credo che l'Inter abbia tutto per vincerlo, ovviamente è ancora presto, siamo alla 4ª giornata, per carità. La Juventus sta mostrando qualcosa di interessante con questi due attaccanti, Chiesa e che si passano poco la palla, però segnano e potrebbero segnare tra i 35 e i 40 gol in due, e quindi anche la Juventus, che ha il vantaggio non piccolo di non giocare le coppe, quindi di avere tutta la settimana di sessione per preparare il campionato, secondo me la Juventus potrebbe essere l'anti-Inter. Però non dimenticherei il Napoli, ragazzi, perché secondo me il Napoli ha le qualità per venire fuori da questa situazione. È una squadra che non può aver dimenticato come si gioca a calcio e come si vince, o meglio ha cercato di farglielo dimenticare il nuovo allenatore, ma la colpa non è sua, ma di chi l'ha preso, e quindi io sono convinto che Napoli possa tornare in quota a scudetto.
Sentite, siccome arrivano veramente tantissimi messaggi, io ringrazio come sempre gli ascoltatori, voglio due argomenti prima di andare in chiusura di questo blocco con voi, vorrei affrontarli, visto che Garbo ha citato il Napoli. cioè qual è, se parto da Raimondo che conosce molto bene la, la situazione e la segue insieme a tutte le altre cose, ci mancherebbe, però Raimondo, il vero problema qual è a vostro giudizio su questo Napoli? Perché ne sto leggendo tanti in queste ore, ti dico, i messaggi che arrivano sono tutti, vogliono via García, cioè per molti García deve già fare le valigie. Siamo qui alla, alla quarta giornata, con un punto in meno rispetto allo scorso anno.
Se il confronto è col Napoli dello scorso anno, è chiaro che è un confronto ingeneroso, ma secondo me lo sarebbe stato anche con Spalletti, e poi in fondo è il motivo per cui Spalletti va via, perché il primo a pensare che quel Napoli non era replicabile un anno dopo, perché è vero, gli stessi giocatori, però dopo uno scudetto vinto non è la stessa cosa, non è la stessa fame, c'è un appagamento diverso nella squadra. Poi però, secondo me, García ha commesso l'errore di volerci mettere per forza del suo, esatto, in una squadra che tatticamente funzionava, e non se ne sentiva la necessità, onestamente, perché oggi vedi una difesa molto in difficoltà, e qui l'errore principale della società, perché non puoi sostituire Kim, che è stato il miglior difensore della scorsa stagione, con Nathan, che per García può giocare a novembre. Non ha senso, stai vedendo titolare Juan Jesus e fa un disastro dopo l'altro, ma Juan Jesus va bene come comprimario se deve giocarne una ogni 10, se deve diventare un titolare della squadra campione d'Italia diventa un problema colossale. Quindi da questo punto di vista la società, secondo me, ha delle sue responsabilità chiare nella costruzione della rosa. Poi però, onestamente, per come gioca questo Napoli, vedi Lobotka lo scorso anno, miglior regista della Serie A, sempre più fuori dal gioco del Napoli. Lo scorso anno le azioni ripartivano tutte da lui. Quest'anno è un continuo palla lunga su Osimhen e speriamo che il nigeriano crei qualcosa. È stato così anche a Genoa per 70 minuti. Poi è un po' crollato il Genoa, che secondo me ha disputato un'ottima partita e meritava di vincerla sabato sera. A quel punto sono venute fuori le qualità dei giocatori del Napoli. Però tatticamente Gilardino ha vinto 3-0 contro García, e García vuole per forza metterci del suo. Poi chiudo, quel gesto di Kvara, quando viene sostituito, si lamenta con l'allenatore e gli dice tra le righe cosa fai, ti fa capire anche che in questo momento l'allenatore non ha in pugno lo spogliatoio, perché se tu giocatore reagisci così, vuol dire che evidentemente non segui più in fondo il tuo allenatore. Cioè mi sembra ci siano tanti problemi in questo Napoli, certo, e mi sembra che Spalletti li avesse capiti prima degli altri, ed è quello il motivo per cui poi decide di fare un passo indietro dopo lo scudetto.
È così, Stefano? Problemi di spogliatoio?
No, non credo, perché poi ho visto quando c'è stata una reazione importante, 9 volte su 10 queste partite le perdi, il Napoli l'ha recuperata contro un Genoa straordinario, mi ha impressionato.
Quindi tu dici, è un segnale positivo aver recuperato questa partita.
Correvano come matti, non era facile arginare questa onda rosso-blu, mi ha fatto una grande impressione, molto bravo anche nella fase di non possesso. Devo dire, Gilardino sta facendo un lavoro molto interessante, in attesa poi di verifiche, di riscontri.
Però tu dici, questa reazione è un aspetto positivo.
Sì, sì. E quindi, da lì devi ripartire. Però quello che ha detto l'analisi di Raimondo è condivisibile. Lui, secondo me, sta toccando una suscettibilità, una sorta di gerarchia interna, anche Anghissà quando è uscito dal campo, insomma, non è che non fosse così contento. Kvaratskhelia si sta innervosendo, Osimhen non ne parliamo, perché se fosse stato per lui se ne sarebbe già andato. So che adesso qualche tifoso del Napoli sarà, però secondo me è una situazione che si è protratta. De Laurentiis ha fatto un miracolo. Non sono tanto d'accordo nel puntare l'indice su De Laurentiis. Questa è una questione prettamente tecnica. Sono d'accordo con te. Ti ho ascoltato prima. L'eredità di Spalletti è pesantissima. C'erano automatismi perfetti e lui cerca di sporcare un pochino tra l'innesto dei nuovi e i vecchi, però devi stare attento quando è così, ma no, c'è ancora tempo per recuperare. Importante è capire che il secondo tempo, per esempio, contro la Lazio è stata una cosa proprio non incredibile, cioè nuova in senso negativo. A Genova si è vista una squadra un pochino indietro sotto un punto di vista proprio della forza mentale, e poi ci sono anche delle questioni di tecnica all'interno. Lobotka sembra un altro giocatore, Anghissà più spento, cioè ha spento un pochino l'entusiasmo,
però quello che diceva le
luci all'interno dello spogliatoio,
spesso sto pallone gli passa
ma
sopra
non credo
la
che
testa.
Ci sia una crisi ancora conclamata, non ha tempo crisi per recuperare
Bonanni,
per vincere le partite.
Quale, che idea ti stai facendo? Quale potrebbe essere il problema?
Ma il problema è che l'anno scorso il Napoli ha fatto un campionato straordinario.
Ha overperformato, quasi, tu dici.
Quasi irripetibile. Mm. E il problema sta lì, nel senso che sostanzialmente essendo campione d'Italia quest'anno ti aspetti di fare un campionato se non uguale, ma di poco al di sotto. E io ho sempre pensato, insomma, no, che vi ricordate che io dicevo Spalletti deve vincere e se ne deve andare. Mm. Lo ricordate? Mi prendevate tutti per matto, no?
No, perché?
Il mio pensiero è rimasto tale. Lui, secondo me, ha capito che era impossibile, o comunque molto complicato, molto difficile rifare lo stesso campionato. Ha preso le sue decisioni, gli è capitata poi la possibilità di allenare in nazionale. E non è colpa, cioè, secondo me non è giusto che Rudy Garcia deve fare copia e incolla. Lui ha le sue idee, giusto o sbagliate che siano, ma è giusto che lui vada avanti.
Sì, però secondo me è entrato troppo a piedi uniti su questa cosa. Io
però ti posso
ti ricordi dire... Allegri quando prende il posto di Conte, che fa? Mica si mette a cambiare tutto, va avanti con quel tipo di situazione all'inizio.
No. All'inizio lui aveva fatto una cosa diversa, poi dopo ha ricominciato a giocare a tre, ma lui non giocava così. Lui è arrivato, ha fatto un certo tipo di calcio, dopo 2, 3, 4 partite, non ricordo,
è vero,
ha cambiato e si è rimesso a tre, perché da persona intelligente ha capito che la squadra era fatta così, che andava benissimo così, e quindi ha ricominciato a giocare in una certa
maniera.
Però
insomma, voglio dire, Raimondo ha anche colto nel segno Massimo in difesa. C'è qualcosa anche a livello individuale che hai perso.
Ma certo, ma hai perché... perso un giocatore che da solo copriva 40 metri di campo.
Ma non solo, poi veniva a costruire, veniva su, c'aveva piede. Lo stesso tipo di costruzione del gioco, sembra poco, ma invece è tanto.
No, ma il manico è fondamentale, ragazzi. Però le idee che deve avere un allenatore, cioè non è giusto...
Sono d'accordo con te, certo.
Se io domani vado sulla panchina del Napoli, non posso
che
fare
replicante di Spalletti.
No, replicante no, ma se c'è qualcosa che funziona lo lascerai, no? Che fai? Levi tutto?
Vabbè, ma non è che mi sembra che il Napoli ci abbia un punto.
No.
Ce n'è uno in meno lo
questo
scorso anno.
Forse è anche
vediamo.
Vero questo fatto che noi siamo...
Ha incontrato la Lazio.
Siamo con gli occhi all'anno scorso.
Il Genoa, come si dice dalle parti nostre, è una cartaccia.
No, forse...
Andavano a 100 all'ora.
È anche vero che noi siamo con gli occhi dell'anno scorso.
Poi magari il Genoa fra 2
quello.
Settimane non sarà più così, ma insomma...
Daniele,
sarà un momento
un tuo pensiero, perché
ottimo.
Poi vi voglio chiedere una cosa che gli ascoltatori ci stanno sottolineando. Dai, Daniele, Garbo.
Io credo che abbiano dato in mano una Formula 1 a un allenatore che fa guidare il massimo SUV. Ma la colpa, ripeto, non è sua, è di chi lo ha scelto. De Laurentiis ha voluto dimostrare che lo scudetto straordinario di qualche mese fa era merito suo e non di Spalletti e di Giuntoli. Non è così, però l'uomo è questo, è un uomo dotato di un ego smisurato che pensa che tutto ruoti intorno a sé, e purtroppo non è così, o fortunatamente non è così. Credo che un bagno di umiltà servirebbe a De Laurentiis, ma mai
però dobbiamo fare. In difesa di Garcia, Daniele, dobbiamo dire anche una cosa, che quando si vince dopo tanti anni in un posto, non dico che c'è l'effetto pancia piena, però non sei abituato a vincere ogni due anni, ogni anno.
Pure questo è vero.
Cioè, nei giocatori qualcosa magari.
Infatti,
un po' di ritassatezza,
c'è qualcuno che critica la frase di Raimondo quando ha detto che dice che frase è torna alla normalità, quindi è normale che vincono sempre le squadre, diciamo le classiche squadre, però non credo che tu volessi dire
volevo dire che la storia dice questo, non lo dico io, perché il 70-80% dei scudetti qui sono stati vinti da Milan, Inter e Juventus, ci sarà un motivo.
E non è facile per queste squadre che vincono poco, quando vincono rimanere
però
sempre
prima
a quel
di dar
livello.
Per morto il Napoli io aspetterei, perché ho visto una grande reazione, anche un Raspadori che è entrato in campo, diceva dai ragazzi sul 2-0, magari non è facile recuperare una partita, cioè è vero che noi guardiamo l'altra faccia della medaglia, c'è questa delusione che sia con la Lazio, il pareggio col Genoa, c'è qualcosa che si è inceppato perché c'hanno davanti agli occhi il Napoli strabiliante lo scorso anno di Spalletti, però recuperare 0-2 a Genoa contro questo Genoa non è un'impresa,
non è facile, tu dici in questo momento
io te la ribalto, è la forza dei campioni d'Italia, cioè sono una squadra forte pareggia quella partita.
Allora, qui comunque io vi farei vedere dalla nostra messaggeria, ce l'hanno tutti con Garcia. Fa pure un po' rima quello che ho detto. Va bene, mi devo fermare, però prima di salutare Raimondo, al volo ti dico, è una cosa positiva la visita di Ibrahimovic al Milan, perché gli ascoltatori pure su questo si sono divisi. e c'è chi ritiene che sia praticamente una...
Ma se sarà andato a prendere un caffè con...
Come la vedi? Come la leggi?
Ma non lo so, non riesco a dargli una chiave di lettura. Credo di sì, insomma, perché poi Ibra ha rappresentato un riferimento per quello spogliatoio, però ti fa capire anche quanto manchino certe figure in quello spogliatoio nel gestire il primo momento di difficoltà della stagione. Cioè, se due giorni dopo un derby e Ibra arriva a Milanello per caricare la squadra in vista della gara di Champions e Ibra non ha alcun ruolo oggi in quel Milan, vuol dire che evidentemente qualcosa manca.
Ma Raimondo, lo scorso anno non ha persi 4 di fila, c'era lui. C'era pure lui?
Sì, sì, è vero, sì, è vero, però insomma, no, ma sono d'accordo con te, però certo fa strano, non lo so. Io penso che a me questo Milan, per come ha costruito la squadra anche quest'estate, per come si è mosso, ha ricordato molto il Milan di Fassone e Mirabelli, quando arrivarono 10 giocatori tutti insieme in un'unica finestra di calciomercato, tutti buoni giocatori. E però mancavano figure forti all'interno dello spogliatoio, ma soprattutto all'interno della società, che quando va tutto bene e va tutto bene perché non c'è bisogno di agire, quando però va tutto male quelle figure servono, e come, all'interno dello spogliatoio. Secondo me si dà troppo peso al calciomercato e poco peso poi a chi c'è a gestire nel quadro dirigenziale la stagione. Il Milan, secondo me, ha sottovalutato
anche questo aspetto. È vero.
Bello spunto anche questo, Raimondo, ti ringraziamo.
Ciao,
buon lavoro. Settimana, Raimondo De Magistris,
a
tutto Mercato Web. Noi ci fermiamo, ripartiamo da questa cosa con i vostri messaggi che sono tantissimi, state lì, torniamo tra pochissimo.